Pubblicato da Mimesis, l'autore Alessandro Costazza, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie innanzitutto per l'invito e un caro saluto anche a tutti gli ascoltatori.
Spero che sia passata la sua voce che ho sentito poco, ma Alessandro Costazza insegna letteratura tedesca all'Università di Milano e ha scelto per questo suo testo un filone molto particolare, perché in questi giorni, lo sappiamo e lo faremo di nuovo anche oggi qui a Zeppelin, parleremo un po' di iniziative legate alla giornata della memoria che si è appena celebrata, ha scelto di scovare alcuni esempi in cui la testimonianza della Shoah è stata usata o facendo finta di essere uno scampato da un lager o ricostruendo storie effettivamente avvenute e appropriandosene, oppure magari descrivendo la storia di questi falsi letterari. Una ricerca questa che pone l'attenzione su due tematiche importanti: di quanto il testimone in sé possa o possa non essere credibile e quindi fonte storica da un lato, e dall'altro anche di quanto la letteratura possa essere uno strumento di enorme verità che ci faccia conoscere più del racconto della cronaca storica la realtà. Ma andiamo con ordine, Alessandro Costazza.
Ecco, benissimo, direi che ha fatto una presentazione perfetta. I due poli, diciamo, di questa ricerca sono proprio il carattere finzionale, è un termine che ormai si usa oggi, della testimonianza da una parte, e invece la testimonialità o il carattere testimoniale anche della finzione letteraria. Quindi questi sono i due poli all'interno dei quali si sviluppa la mia ricerca. Il problema della testimonianza è un problema effettivamente molto serio, molto sentito. Dico subito, perché il sottotitolo dice dalla falsa testimonianza alla testimonianza come finzione, e non voglio svalutare il valore della testimonianza, che anzi è irrinunciabile. Però è vero che c'è stata sicuramente anche una sovravalutazione della testimonianza, non lo dico io questo, lo dice una storica importante come Agnete Avivjorka in un libro fondamentale che si chiama L'era del testimone, nel quale mostra come questa assolutizzazione del testimone, che è avvenuta anche grazie alle possibilità mediatiche degli ultimi decenni, porti con sé soprattutto una contrapposizione tra il testimone da una parte e lo storico dall'altra. Da un certo punto di vista al testimone dà fastidio lo storico e allo storico non sa cosa farsene di testimoni che pretendono di avere una verità assoluta.
E lei dice, Alessandro Costazza, questo rischio della testimonianza è tale che può essere addirittura utilizzato dai negazionisti, cioè paradossalmente una piccola incongruenza nel racconto di un testimone, ecco che diventa la prova che la Shoah non esiste.
Esatto, proprio questo, infatti io parto, diciamo così, anche seguendo un pochino una moda, introducendo o immettendo il mio discorso nelle riflessioni sulla falsa identità, scusate, sulla falsa verità, oppure sulle fake news, si usa dire. Perché appunto questa assolutizzazione del ruolo del testimone paradossalmente porta acqua al mulino dei negazionisti. Se noi prendiamo la testimonianza come verità assoluta, poi è chiaro che è sufficiente ai negazionisti dimostrare una piccola incongruenza per mettere in discussione non la testimonianza singola,
ma la verità portata da questa testimonianza.
La Shoah tu cur, cioè in quanto tale. E quindi l'importante è non svalutare la testimonianza, ma prenderla per quello che è, quindi una visione parziale, soggettiva, eccetera. Ecco, questa sovravalutazione della testimonianza porta tra l'altro un fenomeno molto attuale, che è quello della falsa testimonianza, proprio perché il testimone non si può mettere in discussione. Si è parlato di ricatto del testimone, e in particolare non si può mettere in discussione il testimone della Shoah. Ecco che compaiono all'orizzonte questi falsi testimoni. E uno di questi è un caso, è il primo caso che tratto nel mio libro.
Un caso incredibile, perché è un caso di un successo editoriale planetario, anche italiano, Frantumi, stiamo parlando di questo romanzo, che è un romanzo proprio inventato di sana pianta. L'autore dice di essere stato appunto un deportato, ma in realtà questo non è mai avvenuto.
Ecco, intanto lei ha usato la parola romanzo, che è quella più appropriata, però quando è comparso non si trattava di un romanzo, si trattava di una testimonianza. Quindi non
io
era
già sapevo cosa successo.
Un'opera di finzione che ha avuto un grandissimo successo. Lui per 3 anni prima di venire scoperto, smascherato, andava in giro per il mondo accompagnato poi da un amico psicoanalista, leggendo dal suo testo, facendo leggere dal suo testo, ed è stato osannato, diciamo, anche da grandi esperti della Shoah. Il problema, a mio avviso, poi è proprio questo, che non si sono volute guardare anche le caratteristiche formali, estetiche del testo.
Cioè, non lo si è analizzato proprio dal punto di vista letterario,
esatto,
insomma, dal professore di letteratura.
Esatto, perché lo impediva il ricatto del testimone. Ed è quello che cerco di fare io. Io analizzo proprio le questioni psicologiche, sono state invece affrontate, si è parlato addirittura a questo proposito di una sindrome Wilkomirsky.
Benjamin Wilkomirsky è l'autore di questo.
È un nome inventato, lui in realtà era un cittadino, svizzero, che non è mai andato, è stato nei campi di concentramento, come ha detto chi l'ha smascherato, solo da turista. Ecco, io cerco di mostrare, appunto perché non mi interesso degli aspetti psicologici che sono già stati indagati, come un'attenzione invece al testo in quanto costruzione letteraria, estetica, sarebbe stato sufficiente per smascherarne la falsità. Diciamo, dal punto di vista estetico, proprio riducendo al minimo, è proprio il kitsch che è presente in questa testimonianza che smaschera la falsità del testo. Il kitsch è una falsità estetica che è anche rivelatrice di una falsità, diciamo, in senso più vasto del contenuto.
Per contro, se questo rischio, appunto, di non voler mettere in discussione un testimone, perché chiaramente si rispetta il suo dolore, no? Si apre un credito anche umanamente più che comprensibile nei confronti del racconto di un dolore infinito come è quello della Shoah, per contro, dicevamo, questo libro si interroga anche sul fatto che gli autori, gli scrittori, possono inventare, anzi devono inventare in qualche modo, però in questo modo, in questo loro atto di invenzione letteraria e quindi artistica, non è che non rendono ragione della verità, anzi la rendono probabilmente più vera del vero, cioè più ci consentono a noi lettori di capire, di conoscere, di vedere quella realtà indicibile che la Shoah, lo diceva lo stesso Primo Levi, lei lo ricorda, certo, nel libro, proprio attraverso gli strumenti della letteratura, che è un lavoro di invenzione, di ricostruzione.
Certo, nel secondo capitolo, diciamo, che mostro come una testimonianza reale sia stata poi rielaborata da uno scrittore di un ebreo di origine polacca, ma che viveva a Monaco, sia stata poi rielaborata da uno scrittore famoso come Wolfgang Köppen, suscitando grande scandalo soprattutto per il fatto che lui ha confessato solo molto più tardi di essere il ghostwriter di questa testimonianza. Appunto, io dimostro invece che già la testimonianza, essa che poi è stata ritrovata, quella originale del deportato, conteneva in realtà una volontà estetica, di rielaborazione estetica, e aveva anche delle seguiva determinati scopi anche non sempre espliciti. Di fronte a questo carattere finzionale della testimonianza, anche la rielaborazione fatta dall'autore non è semplicemente estetizzazione. Io credo di essere riuscito a dimostrare che per alcuni versi la rielaborazione letteraria è più sincera, tra virgolette, è più vera addirittura della testimonianza reale. E questo mi porta a rivalutare quindi la finzione, nel senso che diceva lei.
E quindi, insomma, il raccontare la storia della Shoah, costruendo, inventando come una sceneggiatura, insomma, quello che è successo, può essere più veritiero, lo diciamo in questo modo che ci ha spiegato il professor Costanza, della fotografia, ecco, della ripresa in tempo reale, se mai si fosse potuta ipotizzare, insomma.
Ecco,
no?
Anche di questo è interessante che mi faccia questo esempio della fotografia, perché una settimana fa sono stato a Torino parlando, però non solo del mio libro, ma per fare una relazione, e sono partito proprio dall'analisi di una fotografia, che è quella famosa del bambino nel ghetto di Varsavia che esce con le mani alzate. Ecco, su questa fotografia sono stati scritti tanti libri, perché persino la fotografia, che almeno nell'epoca pre-digitale, adesso non ci crediamo più neanche alle fotografie, ma all'epoca poteva sembrare diciamo la ripresa oggettiva di quello che succede. E invece qui, ad esempio, uno storico molto importante, Frédéric Rousseau, il bambino del ghetto di Varsavia, si intitola in traduzione, il libro mostra proprio come anche la fotografia esprima il suo contenuto solo, non immediatamente, ma solo molti anni più dopo, come poi molti anni dopo, come poi venga anche interpretata, utilizzata fino a diventare un'icona e a perdere il suo significato storico. Quindi persino le fotografie vanno interpretate, tanto più le testimonianze scritte e orali. Quindi non si vuol togliere valore alla testimonianza, ma si voglio sostenere l'importanza appunto dell'interpretazione, del lavoro che è quello che fa lo storico.
Che fa lo storico, essendo la testimonianza un fatto umano, la scrittura un fatto umano, tutto certo, ciò che è umano certo, naturalmente fa parte certo, di tutte quelle pulsioni che noi possiamo avere. Invece un caso molto particolare all'interno di questo gioco tra la realtà e la finzione è un racconto, un romanzo questa volta, sì, di un furto d'identità, pensato abbastanza in tempi abbastanza vicini, ravvicinati alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi con la memoria ancora molto fresca e per questo forse anche un po' tenuta nel sottoscala della Shoah, in cui un autore si immedesima nei panni di un nazista che poi, per salvarsi, si trasforma in ebreo. Questo è un cortocircuito incredibile, pensato a pochi anni, ripeto, di distanza da qui, dai fatti che erano avvenuti, e che gli stessi editori si trovarono storicamente in imbarazzo e 60 case editrici, lei lo ricorda, rifiutarono la pubblicazione di questo libro. Poi invece fu un successo mondiale.
Esatto, questo è, si tratta del romanzo di Edgar Hilsenrath, il nazista e il barbiere. Hilsenrath era stato lui stesso in un ghetto in Transnistria, quindi aveva esperienza diretta, era ebreo, dopodiché era stato in Israele, in Francia e poi in America. Aveva rielaborato queste sue esperienze in un altro romanzo che è stato tra l'altro appena tradotto in italiano, che si chiama Notte. Invece questo è un romanzo di pura invenzione, appunto molto paradossale, che si serve soprattutto dello strumento del grottesco, dell'ironia, per smascherare anche il filosemitismo, non solo l'antisemitismo, perché Hilsenrath, ed è un pensiero importante, dice che in fondo il filosemitismo è solo l'altra faccia dell'antisemitismo. Già quando categorizziamo, diciamo, le persone in questo modo, cioè, rischiamo poi di escluderle o di perseguitarle. Ecco, e qui invece abbiamo, esatto, l'elemento che più ha disturbato all'epoca le case editrici. Io ho letto anche diverse lettere dei lettori delle case editrici che dicevano perché non accettavano il libro, e dicevano: non si può parlare così della Shoah, era un tabù. Primo, perché l'ironia e il grottesco non erano, oggi esistono anche queste possibilità, pensiamo alla Vita è bella di Benigni, per noi in Italia esatto, è l'esempio più lampante. All'epoca, quindi era l'inizio, fine anni 60, inizio anni 70, quando lui ha scritto il libro non è stato accettato. Dopodiché invece in America, dove probabilmente erano meno prevenuti, l'hanno tradotto, è stato pubblicato, ha avuto un grandissimo successo ed è stato tradotto paradossalmente anche in italiano già nel 73, prima che uscisse la versione in tedesco, che è uscita solo nel 76. Al giorno d'oggi Hilsenrath, che è morto tra l'altro poco prima della fine dell'anno, del 18 e il 30 di dicembre del 2018, è un autore riconosciuto anche in Germania, perché ha scritto anche altri romanzi, è sempre con uno stile comunque molto caustico, appunto ironico, demistificatorio, e quindi direi che è un romanzo che però è difficile da leggere, perché il problema è quello. Anch'io, quando ho finito questo romanzo, si ride e poi alla fine ci si chiede: ma come faccio a ridere, a trovare simpatico un personaggio che dice di sé di essere uno sterminatore di massa? Ed è questo il cortocircuito, direi, su cui si basa tutto il romanzo, ed è appunto una provocazione, proprio per il lettore, perché ci fa capire come anche noi cadiamo nelle trappole di questa falsa testimonianza.
Professor Costazza, evidentemente questo modo di affrontare, di ragionare su come le testimonianze possono essere trasfigurate o utilizzate o inventate del tutto, ci fa anche riflettere in generale su quel tema più ampio che è raccontare la Shoah, che è sotto cui rientra la conferenza che lei terrà domani sera alle 18 alla Biblioteca Civica di Bolzano, perché raccontare la Shoah è raccontare, lo ripetiamo, quasi l'indicibile, e per questo forse anche i generi letterari, le invenzioni letterarie si possono inserire con maggiore facilità, essendo questo un terreno ricchissimo naturalmente di ispirazione, staccandosi naturalmente da quello che vuol dire la storia. E la letteratura tedesca sulla Shoah, lei in particolare ha analizzato in questo libro. C'è una cosa che mi ha detto rispetto a questo lungo lavoro di rielaborazione, a proposito della storica che lei ha citato: oggi, nel 2018, certe cose si possono non dire più per raccontare la Shoah.
Ecco, sì, anche questo. Parlo qui, questo è quanto dice ad esempio un'altra scrittrice che scriveva, autrice di un'autobiografia, diciamo, che è diventata paradigmatica delle autobiografie moderne della Shoah, che è Ruth Klüger, autrice di Vivere ancora, Weiterleben, la quale racconta come in questa sua autobiografia aveva già scritto, anche raccontando la morte del fratello di cui era venuta a conoscenza più tardi, anche dei passi molto tragici, di situazioni veramente incredibili, che poi ha cancellato, motivando in questo modo la sua decisione, dicendo che negli anni 95, ha scritto anche lei alla fine degli anni 2000, non era più necessario raccontare gli orrori. Gli orrori li abbiamo visti, li abbiamo sentiti, letti, rappresentati anche nei film. Non è questo oggi il modo di scrivere la Shoah, perché rischia di scadere nella pornografia della Shoah, ed è quanto direi fa proprio il libro di Wilkomirski di cui abbiamo parlato all'inizio, ed è quello che lo smaschera, se vogliamo così, no? come finzione, come tentativo di colpire allo stomaco il lettore in questo caso.
Invece ovviamente raccontare la Shoah è un dovere che tutti noi sottoscriviamo, un dovere importante, ma è importante anche riflettere sulle modalità, sui codici che vengono utilizzati per raccontarla, la Shoah, che è stato il crimine sicuramente dell'umanità, che, rispetto al quale la memoria non è mai abbastanza sufficiente. Il professor Alessandro Costazza, che insegna letteratura tedesca all'Università di Milano, domani alle 18 dialogherà con chi interverrà alla Biblioteca Civica su questi temi, risponderà alle domande, perché anche scomode, che si possono fare intorno a queste tematiche che abbiamo cercato di compendiare qui. Professor Costazza, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, e vorrei aggiungere proprio un dialogo domani, se è possibile, anche con il pubblico, per cui invito a venire a fare molte altre domande rispetto a quelle che siamo riusciti a trattare
in
oggi. Grazie
minuti,
mille.
Come abituato con i suoi studenti, naturalmente, professor Costazza.
Grazie.
Grazie a lei. The lonely road you choose to travel.